Astronauticast. Astronauticast, episodio 4 della stagione 9. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Con me ci sono due membri della squadra di Astronauticast. Ormai praticamente questa è la configurazione standard. La composizione della squadra cambia, ma bene o male il numero è quello, 3 persone. Non sempre, però a volte siamo anche in 4. Andiamo in ordine in cui li vedo e poi al contrario al ritorno, così non sembra che mescolo le carte, o sembra che mescolo le carte, vabbè. Riccardo Rossi da Modra.
Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati a questa nuova puntata del vostro podcast astronautico preferito, lo diciamo sempre, è anche l'unico in italiano, quindi facciamo la guerra è vinta in partenza, diciamo.
Il podcast di ISA, dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, direi che ha ben pochi rivali. Però ne ho ascoltati due nuovi recentemente. No, due nuovi. Ho ricominciato a sentire la Planetary Society e il Planetary Radio e ne ho trovato uno nuovo che si chiama Liftoff, se non sbaglio, in inglese. Quindi comincia a essere lo spazio comincia a essere un territorio abbastanza battuto dal podcasting, chissà che non ci arrivi qualche collega, non diciamo come dire concorrente anche nel panorama italiano, chi lo sa. Lo chiediamo magari in questa giornata di oggi, dico le cose che dobbiamo dire all'inizio un po' alla volta, del 5 di novembre, a Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e se avete domande o commenti usate l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus.
Apelle era figlio di Apollo, quindi se nonno Apollo sarà padre Apelle.
Ma forse Apelle era un programma parallelo della NASA negli anni 60, non lo so.
Segreto come il MOL o pseudotal. Allora, abbiamo dato le coordinate per le domande, Paolo è di vedetta social e quindi possiamo partire. Abbiamo un piccolo annuncio associativo, non relativo all'associazione ma alle attività dell'associazione. Vi avevamo invitato a sottoscrivere il canale di YouTube la settimana scorsa perché avevamo raggiunto un numero particolarmente elevato di visite, ma i contenuti, anche se non c'è nulla di nuovo, vengono riorganizzati a beneficio della vostra fruizione. È vero Paolo?
Eh sì, è una ragione in più per visitare il nostro canale di Astronautica su YouTube, è proprio quella che lo riorganizziamo continuamente. In particolare stiamo preparando, è già disponibile, poi aggiungeremo altri video mano a mano che saranno disponibili, una playlist per raccogliere tutte le interviste, tutti i video delle interviste che abbiamo fatto nei nostri episodi di Astronauticast. Alcune interviste per la verità erano già disponibili come video separati perché era così che li avevamo registrati con i nostri ospiti. Con le altre interviste, a partire dalle più recenti, le stiamo tagliando dai video completi degli episodi e in modo da renderle disponibili come video autonomi nel caso vogliate riascoltarle o ascoltarle per la prima volta. In questa selezione iniziale della playlist, ma ripeto, ne aggiungeremo delle altre, ci sono per esempio due interviste a Samantha Cristoforetti, una a Luca Parmitano e poi altri ospiti, altri professionisti nel mondo spaziale, per esempio Manuela Aguzzi, istruttrice degli astronauti, oppure i direttori di volo del laboratorio europeo Columbus, Simon Cellis e Sergio Palumberi. Insomma, stiamo arricchendo questa playlist in modo che possiate ascoltare questi contributi particolarmente interessanti delle puntate del nostro ormai molto vasto archivio.
come dice giustamente Filippo Magni dalla chat, alcune di queste interviste sono anche trascritte, quindi le potete fruire anche in questo modo se preferite.
Già disponibili queste però su astronautinews.it.
Tra l'altro, parlando di YouTube, ci scusiamo per la puntata scorsa che non è disponibile in forma completa su YouTube. Vi ricordate, durante la diretta, chi era con noi, c'è stato qualche problema di trasmissione, a un certo punto non ci sentivate più, noi continuavamo a sentirci, quindi abbiamo continuato a registrare la puntata normalmente. Alla fine sembrava che tutto fosse tornato funzionante perché il finale c'era, e questo è disponibile su YouTube, l'inizio e la fine, ma anche tutta la parte di ciccia della puntata 3, ma potete ovviamente trovarla su astronauticast.com in formato audio. Tra l'altro adesso abbiamo questo formato audio cristallino su cui stiamo ancora lavorando, in particolare con il mio setup qua rumorosino, ma arriveremo anche al meglio in quell'ambito lì. Vediamo poi se un domani magari sostituiremo Hangout con qualcosa di più affidabile. È anche una questione di costi, purtroppo Hangout è...
Ma Paolo non vuole.
Paolo non vuole, perché Paolo è un Google fanboy. Ma giustamente, perché comunque, se ci pensate, è uno strumento incredibile. Abbiamo la possibilità di trasmettere con uno schiocco di dita a praticamente illimitati ascoltatori. E magari non è il caso di una tipica puntata di Astronautica serale come oggi, dove abbiamo poche decine, una decina, ma invece quando abbiamo qualche ospite o qualche avvenimento importante, sappiamo che possiamo contare su Hangout e sulla banda larga di Google, che ci supporta indipendentemente dal numero di persone che ci ascoltano. Però ogni tanto ci fa tribulare, però sappiamo che abbiamo sempre i nostri backup, abbiamo fallback e ridondanze varie, quindi la versione audio è disponibile, astronauticast.com. Possiamo invece passare alle notizie, se non c'è altro, direi. La prima, che non è una notizia, non succede nulla, è semplicemente un effetto del tempo che passa, ma anche del fatto che un programma come quello della stazione spaziale resiste alle varie intemperie della società, ai tagli di budget e a quant'altro, e compie 15 anni. No, la stazione spaziale in orbita da più di 15 anni, ma quindi per gli ultimi 15 anni c'è stata una presenza umana costante nello spazio. Vi ricordate che la settimana scorsa casualmente stavamo guardando quelle barre, quella infografica che mostrava tutte le missioni umane nello spazio? Partiva da quelle piccole linee di poche ore delle prime missioni negli anni 60, fino ad arrivare alle missioni di oltre un anno alla Mir, e poi a quella costante copertura della timeline con missioni spaziali abitate dal 2000 in avanti.
In effetti abbiamo fatto un po' la figura barbina, eravamo lì che facevamo i conti, quando in realtà eravamo a un passo dai 15 anni di anniversario.
Ma penso che avremmo anche, penso anche di aver detto 15 anni, di aver fatto
No, ma sì, alla fine con i nostri ragionamenti ci siamo arrivati.
Non
sì,
trovavi senza... il punto giusto di inizio della permanenza continua sulla stazione spaziale?
Sì, avevo detto nel 2000, però verso la fine del 2000, ma non abbiamo fatto il conto che erano effettivamente molto vicini alla data precisa, perché il 2 novembre del 2000 arrivavano a bordo della stazione spaziale William Shepard, Sergei Krikalev e Yuri Gidzenko, che sono diventati i primi abitanti di lungo termine, quindi con una missione di lunga percorrenza della stazione spaziale, e da quel momento in avanti la stazione non è mai stata disabitata. Negli anni ci sono alternati, ecco qua una foto per chi ci riesce a guardare su YouTube, sperando che questa puntata sopravviverà alla serata e non sarà semplicemente un discorso tra di noi in puro audio, una foto dell'equipaggio della Expedition One con una simulazione grafica nel background di una stazione spaziale che non vedremo perché ci sono la power station russa cancellata e tante
ci sono
altre cose,
tanti
che negli anni...
modellini in vendita così
io ce n'ho uno montato qua sotto, guarda. E da quel giorno ci sono stati 44 diversi equipaggi che hanno sono stati formati da astronauti provenienti da tutti i praticamente membri della progetto della Stazione Spaziale Internazionale, non tutti i paesi, ma sicuramente tutte le agenzie che ne fanno parte, quindi NASA, Roscosmos, JAXA, l'Agenzia Spaziale Canadese, CSA, e ovviamente l'Agenzia Spaziale Europea. I primi anni di abitazione permanente della stazione spaziale hanno visto tre astronauti, come nell'Expedition 1, occuparla a tempo pieno. Si è dovuti scendere a due durante l'emergenza di trasporto conseguente al ritiro dello Space Shuttle temporaneo in seguito all'incidente del Columbia. Quindi soltanto due persone, si avevano missioni taxi con astronauti, spesso europei, che svolgevano missioni di solo 10 giorni per dare il cambio, con due astronauti che salivano e due che scendevano. Dopodiché si è riusciti a tornare a tre membri dell'equipaggio con la ripresa dei voli shuttle e poi si è mantenuto il sistema a tre fino a quando la stazione spaziale ha avuto anche la capacità tecnica di sopportare e supportare più membri dell'equipaggio. Adesso il numero tipico è 6. Ovviamente ci sono dei periodi in cui, come adesso, si parte con le missioni di un anno, in cui si riprende a fare queste missioni taxi, e quindi si sono avuti 9 astronauti in orbita, facendo un po' tornare con la mente ai tempi dello shuttle, quando uno shuttle portava 7 persone o di più a occupare la stazione spaziale insieme ai 6 membri dell'equipaggio o ai 3 membri dell'equipaggio, dipendentemente dal momento. Insomma, un bel porto anche perché si entra e si esce per costruire la stazione spaziale. Qualche statistica: 189 attività extraveicolari nel corso degli anni, 83 missioni cargo, quindi al netto di tutte le missioni che hanno portato astronauti a bordo, si parla anche soltanto di missioni robotiche per il rifornimento, una quantità che, se li vedi scritti su una lista, fa veramente meraviglia, di cargo diversi, mezzi completamente diversi uno dall'altro, che hanno supportato e che supportano la permanenza nello spazio dell'essere umano. Abbiamo Progress, ATV, HTV, Dragon e Cygnus, praticamente sono nomi che sentite molto spesso su Astronauticast, perché vi diamo un po' la cronaca e insomma, il day to day delle operations sulla stazione spaziale. È una bella avventura, un'avventura costosa, vedete, questa è una foto di Samantha a bordo, un'avventura costosa. Il programma della stazione spaziale è uno delle più grandi voci di bilancio per il budget di NASA, di ESA e di tutte le nazioni coinvolte. È praticamente il più grande per l'Agenzia Spaziale Russa, che dal punto di vista civile non sta mantenendo praticamente altri programmi. E ci sono ogni tanto indiscrezioni su altri programmi, ma o sono funzionali alla stazione spaziale e la stazione spaziale non ha più questa aspettativa di vita così ampia, ne abbiamo parlato più volte, delle varie date che si alternano per la fine missione, 2024, 2028 e giù di lì. Insomma, in questo momento è il programma spaziale. Quasi tutto quello che si fa è finalizzato alla stazione spaziale o usa la stazione spaziale come trampolino di lancio per quello che verrà dopo, di conseguenza è quello che ha tutti i riflettori puntati contro, ed è giusto che sia così. È stata una bella avventura per questi 15 anni e continueremo a raccontarvi quello che succede fino ad allora. Guardavo prima le date degli astronauti europei, perché nell'articolo di Matteo Carpentieri su Astronauti News c'è qualche numero, e vedevo che ho avuto la fortuna di seguire come partecipante al progetto della stazione spaziale quasi metà delle missioni di astronauti europei, fino ad ora, anzi ce n'è già stata una dopo il mio cambio di lavoro, quindi questi 15 anni hanno anche un pezzettino della mia storia lavorativa, quindi sono ben felice di essere stato parte di questi 15 anni. Bene, ma come dicevamo, si va avanti. Soltanto un giorno prima di questo compleanno, di questi 15 anni di abitazione continuativa della stazione spaziale, c'è stata una delle 189 attività extraveicolari, e ce la racconta Riccardo.
Sì, in realtà è stato il 28 ottobre, quindi qualche giorno prima.
Oh.
E sì, questa notizia va proprio a, si sposa bene con quello che ha detto Mike, col fatto che comunque il nostro avamposto nello spazio è quello, tutto è focalizzato su quello nell'arco degli anni. È chiaro che ci sono state per migliaia di ragioni diverse, insomma, diversi cambiamenti anche alla configurazione della stessa stazione spaziale, e quindi gran parte del tempo speso dagli astronauti all'esterno della stazione spaziale, a parte la manutenzione, è anche la riconfigurazione della stessa per poter, insomma, funzionare, insomma, e servire come per le nuove idee, eventualmente i nuovi veicoli che andranno a visitarla in futuro. La prima è questa attività extraveicolare, che è la 32esima fatta da NASA, però rientra nelle 189 nominate prima da Mike. Come abbiamo detto, è stata effettuata lo scorso 28 ottobre. Il task, l'obiettivo principale di questa passeggiata extraveicolare, come in realtà un po' di tempo a questa parte, è stato quello di stendere dei cavi che andranno ad alimentare o comunque a garantire le corrette comunicazioni con la nuova porta di aggancio. In realtà non è una nuova porta, le porte d'attracco sono le stesse, però verrà inserito un adattatore che renderà compatibili le vecchie porte d'attracco, i pressurized mating adapter che usava lo shuttle, li renderà compatibili ai futuri veicoli che andranno a visitare la stazione spaziale. Queste nuove porte hanno bisogno di tutta una serie di cavi per poter ovviamente funzionare a dovere. Questo tipo di task in un primo momento, durante l'ultimo periodo, erano state rimandate perché purtroppo, se vi ricordate, a giugno il primo di questo adattatore, l'International Docking Adapter, era andato distrutto durante il lancio fallito del Falcon, la SPX-7. E quindi per un attimo si erano insomma rimandate queste attività, però insomma col passare del tempo, visto che comunque si va avanti, si è reso necessario cominciare anche a insomma a preparare tutta la configurazione esterna della stazione spaziale per questi adattatori che arriveranno. Distendere questi cavi non è una cosa semplicissima, infatti c'è stato qualche problemino e gli astronauti hanno impiegato più tempo del previsto. Infatti la passeggiata extraveicolare doveva durare le classiche 6 ore e mezza, invece si è prolungata oltre le 7 ore. Un altro piccolo inconveniente è occorso a Scott Kelly quando in un'altra task, in un'altra insomma, obiettivo di questa passeggiata extraveicolare era quello di lubrificare uno delle due estremità del Canadarm 2. Lo ripetiamo tante volte, il Canadarm 2 è una specie di, se ci passate il termine, lo diciamo spesso, è una specie di lombrico, perché può utilizzare entrambe le estremità indifferentemente, quindi si può agganciare con l'estremità 1 e usare l'estremità 2 per agganciare i vari pezzi, i vari veicoli che arrivano, ma può fare anche viceversa. Col passare degli anni, nonostante queste estremità siano state costruite e progettate in maniera estremamente semplice, con poche parti mobili durante il funzionamento, col passare del tempo si è visto che quello che si chiama il latching end effector, che se state guardando la puntata col video, Mike sta mostrando delle immagini, ha mostrato un piccolo aumento della resistenza durante le manovre di chiusura o apertura. Quindi si è studiato un intervento per portare gli astronauti dotati di una pistola con un ugello per rilasciare del grasso all'interno dell'estremità del Canadarm stesso. Questa operazione non è facilissima perché il Canadarm non era stato progettato per avere questo tipo di manutenzione. e quindi diciamo che in alcuni punti non è facile per l'astronauta, che ricordiamo comunque è bardato nello scafandro, quindi non è che abbia la possibilità di avere una visuale perfetta nelle parti più nascoste all'interno dell'estremità del Canadarm. Ci possono essere delle piccole difficoltà, e infatti Scott Kelly ha un po' tribolato, ci ha messo un po' più di tempo del previsto per fare questa operazione di lubrificazione. Tuttavia, alla fine sono riusciti a lubrificarlo in maniera soddisfacente. Dicevamo che l'altra estremità era già stata lubrificata, quindi si spera che per un po' di tempo il Canadarm 2 possa operare correttamente. Altri obiettivi minori di questa attività extraveicolare sono state quelli di rimuovere una copertura a una main bus switching unit, che è praticamente un'unità che serve alla stazione spaziale per gestire la ripartizione della potenza elettrica. Questo elemento si era guastato nel 2012, e visto che era un elemento importante per il funzionamento della stazione spaziale, era stato sostituito prontamente, quindi c'era questo pezzo malfunzionante che era stato momentaneamente posizionato in uno delle express carrier, che sono delle specie di, insomma, di scaffalature esterne alla stazione spaziale, dove gli astronauti possono stoccare, stivare per un periodo indefinito di tempo, sia i pezzi di ricambio sia magari quelli che sono guasti e si pensa di poterli riparare. Si pensa di poterli riparare proprio come questa MBS unit. In un primo momento l'idea dei controllori di volo e degli ingegneri di terra era quella di, una volta avuto il tempo, visto che comunque, ripetiamo, era una task secondaria, l'astronauta stesso avrebbe preso questa unità e l'avrebbe riportata all'interno della stazione spaziale, e dopodiché, visto che comunque si tratterebbe di riparare tipo una scheda elettrica, quindi una cosa che non si può fare con lo scafandro, insomma, ci vuole una precisione che non è possibile ottenere durante un'attività extraveicolare, quindi si pensava di riportarla proprio dentro fisicamente per poi dopo ripararla. Però si è pensato in un secondo momento di sfruttare Dextre, questa estremità che può, questo tool multifunzione che può essere agganciato all'estremità del Canadarm per poter fare delle operazioni autonome. Indipendentemente dall'utilizzo dalla presenza dell'astronauta stesso all'esterno della stazione spaziale. Dextre, per poter agire su questa unità, ha bisogno che venga esposta, diciamo, un grapple fixture, cioè una di quelle estremità che il robotico della stazione spaziale utilizza per agganciare gli oggetti. Diciamo, c'è un suo analogo che è invece compatibile con Dextre. Questo target, questo punto d'aggancio, era coperto nella MBS unit, quindi gli astronauti non hanno fatto altro che scoprire particolare punto del pezzo guasto, in modo che in futuro possa essere Dextre, quindi manovrato dall'interno della stazione spaziale, ad avvicinarsi a questo dispositivo guasto, a svitarlo, a prenderlo e a portarlo verso la piattaforma esterna del laboratorio giapponese. Da lì si può utilizzare il piccolo airlock che è presente nel modulo giapponese e portarlo dentro, quindi si risparmierebbe, diciamo, il tempo impiegato dall'astronauta ad andare sul posto. Detto così potrebbe sembrare una complicazione, però in realtà questa manovra è stata pensata proprio per essere anche un banco di prova per poter utilizzare Dextre per la prima volta in maniera operativa. Sono stati fatti dei test, invece qui si passerebbe già a una operazione più complessa che può essere utilizzata per acquisire know-how e validare il corretto funzionamento di questo elemento. Già che erano in zona, hanno anche coperto con una protezione termica AMS. Ve lo ricordate lo spettrometro che ha tanto d'Italia come strumento? Questo spettrometro non era stato pensato per rimanere in orbita così a lungo, e con l'andare degli anni il suo sistema di raffreddamento, soprattutto nel periodo dell'anno di alto beta, cioè l'abbiamo detto molto spesso, è quel periodo dell'anno in cui la stazione spaziale è perennemente al giorno, si è visto che i radiatori di AMS che devono garantire una temperature molto molto basse per il suo corretto funzionamento, cominciano a soffrire un po' di surriscaldamento, tant'è che per abbassare la temperatura nei periodi di alto beta fino ad ora si utilizzava tipo posizionare i radiatori della ISS in maniera particolare, in modo che gettassero l'ombra sull'AMS stesso, oppure utilizzare Dexter, che l'abbiamo anche nominato poco fa, posizionarlo in una posizione, diciamo, di riposo, anche in quel caso proprio sopra al radiatore di AMS, per facilitare la dissipazione del calore.
Ombrelloni orbitali.
Ombrelloni orbitali. Finalmente, con questa copertura termica ad hoc, AMS dovrebbe riuscire a prolungare la sua vita operativa. Come dicevo, la passeggiata extraveicolare si è protratta più del previsto, quindi l'ultimo obiettivo della passeggiata extraveicolare non è stato portato a termine, che si trattava semplicemente di riposizionare nella posizione originale una non-propulsive vent. Queste valvole di vent servono alla stazione per espellere verso l'esterno delle sostanze gassose in eccesso che non servono più. Questa non-propulsive vent è una valvola particolare perché, come dice il nome, permette di espellere questo gas senza che, per il semplice fatto di azione e reazione, il gas espulso fuori non vada a turbare l'assetto della stazione spaziale. Così ci sono queste valvole particolari che minimizzano questo tipo di disturbo. Col fatto che il nostro multi-propose module Leonardo durante il corso della sua vita è diventato permanente, quando è stato deciso di posizionarlo dove era prima, questa valvola impediva in alcuni momenti il corretto funzionamento del braccio robotico. Insomma, per certe posizioni del braccio robotico questa andava in conflitto con lo stesso, quindi era stata rimossa. Ma visto che ultimamente il PMM è stato rispostato in una nuova posizione, non c'era più questa interferenza sui movimenti del braccio robotico, quindi la valvola deve essere rimessa, diciamo, nella posizione originale. Questo task assolutamente secondario non è stato portato a termine, è stato rimandato. Domani mattina, verso le 11:45, se non mi ricordo male, ci sarà un'altra passeggiata spaziale, sempre effettuata da Scott Kelly e Jell Lindgren, che invece si occuperà di riconfigurare l'impianto, scusate, dei radiatori, di, come si dice, di riconfigurare
raffreddamento.
Grazie, il sistema di raffreddamento della stazione spaziale, però non mi dilungo più di tanto, ve lo racconteremo quando sarà stata effettuata. Domani, se volete, potete sintonizzarvi su NASA TV per sentire le comunicazioni e di quello che succede durante le attività extraveicolari, che per un nerd dello spazio è sempre un'occasione molto molto interessante.
Sì, seguire le attività extraveicolari è come seguire un teatro in cui gli attori hanno ripassato la parte migliaia di volte, perché se si hanno sotto mano le procedure della stazione spaziale, che a volte ad esempio sono disponibili su NASA Space Flight, si ha l'impressione che seguono esattamente quello che devono fare, e la quantità di attività e i dettagli con cui vengono pianificate le attività sono sorprendenti, e quindi a volte è difficile seguire effettivamente in quale step si trovano, guardando la procedura sì, ma è difficile immaginarsi esattamente quali sono le operazioni da compiere. È magari più semplice guardare quei video che ogni tanto NASA pubblica prima delle attività extraveicolari con un modello tridimensionale mostrando il percorso di traslazione dell'equipaggio e si ha più o meno un'idea dell'entità del lavoro.
Però poi se siete fortunati potete assistere tipo a un'attività extraveicolare come questa del 28 ottobre, che sono successi dei piccoli intoppi, quindi potete anche capire il processo interattivo che c'è tra i controllori di volo e gli astronauti per decidere se smettere l'attività che stanno svolgendo oppure se vogliono proseguire. Insomma, è tutto uno scambio di informazioni in tempo reale per decidere come puoi procedere quando c'è un imprevisto.
Sì, perché se a volte gli imprevisti che sono un pericolo per l'equipaggio, per la missione, possono essere decisi basandosi sulle flight rules, e a quel punto, come dice a volte Buzz sul forum, avere una flight rule toglie la tensione del pericolo, perché si prende una decisione, si agisce su una decisione che è già stata presa. Ma a volte quando è un intoppo di tipo tecnico non è una questione di pericolo, ma qualcosa prende più tempo del previsto, si devono prendere decisioni in tempo reale per capire se è possibile insistere di più su un particolare componente o se si può magari abbandonare quello specifico task per concentrarsi su altre cose da fare all'interno dell'attività extraveicolare. Ed è interessante vedere questo processo decisionale che gioco forza deve essere, per quanto sia organizzato all'interno del flight team, deve essere comunicato agli astronauti. Gli astronauti hanno anche ovviamente dato il punto di vista privilegiato un input nella decisione, e si riesce proprio a vedere questo tipo di velocissima decision making che insomma, è un po' il the right stuff per lavorare nell'ambito spaziale a quel livello. E l'altra cosa che mi faceva impressione è vedere come riconfigurare la stazione spaziale per permettere il docking di mezzi che nel momento in cui la stazione spaziale è stata concepita e aveva quei rendering che abbiamo visto prima nel background della Expedition One, non avevano assolutamente, non erano neanche ipotizzati. Di conseguenza adesso si deve adattare la stazione a qualcosa che non esisteva 17 anni fa, quindi è bello, è veramente un banco di prova per vedere come si funziona, come si può sopravvivere e lavorare all'esterno del pianeta. Ma non è la prima volta che si fanno cose così ambiziose o che si progettano cose ambiziose all'esterno del pianeta, anche se i dettagli di quello che si pensavano negli anni d'oro dell'astronautica, quando l'astronautica aveva ancora una forte componente militare parallela a quella civile, qualcosa comincia apparire adesso con alcuni documenti desecretati. Io del MOL mi ricordo che è stato probabilmente il primo articolo, il primo topic che ho seguito su forum astronautico, uno dei primi, se ne parlava nel 2005.
E la notizia di attualità di questi giorni riguarda in realtà un programma spaziale di più di 40 anni fa, il programma chiamato MOL, che sta per Manned Orbiting Laboratory. La notizia è che il National Reconnaissance Office americano, l'NRO, ha rilasciato alla fine di ottobre del 2015 una grandissima quantità di documenti fino a questo momento classificati che riguardano proprio l'intero progetto MOL. Se lo sentite per la prima volta, la ragione è che in realtà non venne messo in pratica, cioè non ci furono lanci operativi di questo progetto, che venne chiuso prima della fase di costruzione vera e propria. Si trattava di un progetto per la messa in orbita di una o più stazioni spaziali con equipaggio per la ricognizione orbitale. Ricognizione è un eufemismo per dire per descrivere un satellite spia, perché l'NRO, il National Reconnaissance Office, è proprio l'ufficio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che si occupa della gestione dei satelliti spia, quindi dei satelliti da ricognizione e dei dati che acquisiscono. Il progetto nacque a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, quando si pensò di costruire delle stazioni spaziali abitate per eseguire delle ricognizioni con osservazioni di carattere ottico, quindi riprese fotografiche, video, ma anche con altri mezzi di osservazione, quindi osservazioni radar e vari tipi di sorveglianza elettromagnetica. Inizialmente il progetto prevedeva che queste stazioni dovessero avere un equipaggio di 2 astronauti e che fosse lanciata una missione con equipaggio in media una volta l'anno per rimanere in orbita circa una 40 di giorni, conducendo osservazioni e raccogliendo poi queste immagini da riportare o questi dati da riportare o da trasmettere a terra. Il mezzo che avrebbe dovuto consentire agli astronauti di raggiungere la stazione MOL, l'MOL, sarebbe stata una versione modificata della capsula biposto Gemini, costruita la Gemini per il programma civile americano, spaziale civile americano, cioè il programma della NASA che è meglio conosciuto. Il MOL, questa stazione spaziale, ebbe un'origine confluendo tra varie idee, alla confluenza di varie idee e progetti dell'USAF, cioè l'aeronautica militare americana. Idee che inizialmente prevedevano la realizzazione di uno spazio plano orbitale, il Dinosaur, e che prevedevano un programma spaziale con equipaggio militare, quindi un programma dell'USAF che poi in gran parte non si concretizzò. Il laboratorio orbitante, il MOL, doveva essere dotato naturalmente di sistemi di ripresa ottica e fotografica, in particolare un grande telescopio con una configurazione ottica ripiegata per stare in quella che sarebbe stata la stazione spaziale. Si prevedeva che potesse essere uno stadio superiore modificato di uno dei razzi vettori, dei lanciatori della serie Titan, che avrebbe alloggiato quindi non solo questo grande telescopio con uno specchio mobile per consentire l'ingresso della luce, ma anche una piccola parte abitabile per l'equipaggio. E l'equipaggio sarebbe entrato in questa stazione spaziale ricavando, in questa versione modificata della Gemini, un portello nella parte posteriore del modulo di servizio. Quindi gli astronauti sarebbero passati attraverso quel condotto per entrare nella stazione spaziale. Per questo programma vennero anche selezionati degli astronauti. Tra il 1965 e il 1967, il programma era stato annunciato ufficialmente nel 1963, vennero selezionati in tutto 17 astronauti in 3 gruppi che avrebbero dovuto addestrarsi per le missioni del programma MOL, volando a bordo di capsule Gemini modificate, chiamate Gemini B in questa versione, che avrebbe dovuto supportare la stazione spaziale. Di questo progetto ambizioso vennero realizzati molti mock-up, vennero condotti molti esperimenti a terra, molti studi. Cominciò anche l'addestramento di questo degli astronauti, ma l'unica missione nello spazio, l'unica missione di test, venne fatta, la prima e ultima appunto, nel 1966, una missione denominata OPS 855, in cui una versione modificata del lanciatore Titan 3C, la versione Titan 3C9, portò in orbita un mock-up del MOL, quindi un modello con le stesse dimensioni, masse e della stazione spaziale, quella che avrebbe dovuto essere la stazione spaziale, e portò una capsula Gemini già utilizzata in una missione precedente, una missione senza equipaggio, la missione Gemini 2, in cui era stata testata in orbita la capsula per i futuri voli orbitali con equipaggio delle missioni Gemini. La capsula Gemini 2 era stata modificata tagliando nella parte posteriore dello scudo termico un portello per simulare quello che sarebbe stato il portello della Gemini B, e il mock-up del MOL aveva i tre capsule di rientro che avrebbero riportato nelle missioni operative di MOL le pellicole fotografiche esposte per l'analisi a terra. La capsula Gemini 2 invece venne fatta rientrare dopo un volo suborbitale, venne fatta rientrare a terra per verificare la tenuta stagna del portello posteriore nello scudo termico anche nella fase di rientro, e il mock-up del MOL venne invece rimase in orbita per condurre i test orbitali. Il programma però non ebbe vita lunga. Verso la fine degli anni 60 gli Stati Uniti infatti erano impegnati nella guerra del Vietnam, che impiegava risorse finanziarie molto consistenti per l'intero settore della difesa, e il programma MOL aveva superato i costi iniziali abbondantemente. Era stato preventivato una spesa di 1,5 miliardi di dollari e alla fine del programma questa spesa era già lievitata a 3 miliardi di dollari. Ma oltre al problema dei costi eccessivi, tra le ragioni principali per la cancellazione del programma, il programma venne cancellato dal presidente americano Nixon nel 1969, ci fu anche che l'inefficacia di quello che avrebbe dovuto essere il MOL, perché ci si rese conto che le missioni automatiche, le missioni da ricognizione automatiche, quindi i satelliti spia automatici, potevano produrre una qualità di immagine, di raccolta di dati, di ricognizione, che era almeno paragonabile a quella prevista per il MOL, se non migliore. E addirittura in alcuni studi del MOL ci si rese conto che l'equipaggio umano, quindi gli astronauti, avrebbero in un certo senso disturbato il funzionamento dei delicatissimi sistemi di ripresa fotografica ad altissima risoluzione, quindi anche le vibrazioni causate dall'equipaggio o da sistemi di supporto vitale per l'equipaggio avrebbero peggiorato la qualità delle immagini. E del resto anche uno dei clienti potenziali di queste stazioni da ricognizione, la CIA, non fu mai molto entusiasta e non aderì mai al progetto MOL, temendo che un incidente grave alle missioni umane avrebbe impedito per molto tempo il pieno utilizzo, avrebbe sostanzialmente ridotto il pieno utilizzo delle capacità da ricognizione degli Stati Uniti in caso di un incidente di questo tipo. Quindi il programma venne cancellato dal presidente Nixon nel 1969 e in questi giorni sono stati declassificati, come accennavo, moltissimi documenti. Solo dei documenti ne sono stati rilasciati, ne ho contati 825, ai quali si aggiungono molte foto, ne ha mostrate alcune Mike mentre parlavo, e anche delle riprese video che sono state pubblicate. Sono linkate dall'articolo pubblicato su Astronauti News, da cui abbiamo preso spunto per questa notizia, e vi consigliamo di dare un'occhiata a queste foto, video e magari anche ai documenti, perché danno un'idea di questo aspetto a cavallo tra il pionieristico e il segreto di questi progetti negli anni 60, quando ancora l'efficacia dell'uomo, quindi degli equipaggi umani in alcune missioni di tipo militare e in generale di vari tipi di missioni spaziali era ancora tutta da dimostrare.
Ci sono delle immagini degli interni o dei mock-up degli interni che mi ricordano 2001, l'Odissea nello spazio. Un po' lo faceva anche lo Skylab, probabilmente è semplicemente l'architettura degli interni
Sì, sembrano quasi scenografie cinematografiche da film di fantascienza.
che sono, ok, forse è un'osservazione che abbiamo fatto recentemente ai nuovi interni di Dragon e C700, che assomigliano un po' a quello che si vedono nei film oggi. Non penso che sia una questione di influenza, diciamo, dello stile dell'immaginazione dei film nelle cose reali, semplicemente l'evoluzione della tecnologia che va di pari passo nei due ambiti, nell'immaginazione e nelle cose reali. E poi vabbè, probabilmente c'è anche una
componente. Una differenza importante proprio per questo, nel senso che mentre le ambientazioni del mall, questi mock-up del mall, ricordano un po' i film dell'epoca, gli anni 60, quindi non solo 2001 Odissea nello spazio, ma per esempio un grandissimo film che abbiamo visto insieme, Marooned, non so se lo ricordate.
Sì.
Mentre quelle gli interni, i nuovi interni della Dragon ricordano i film contemporanei, magari qualcosa più simile ad Alien o film successivi.
Sei andato poi a vedere tu The Martian?
Io non ancora.
Infatti ci mancava la tua opinione. Ok. Molto bene, vediamo cosa ci avanza in scaletta. Qualche aggiornamento sulla missione di cattura dell'asteroide, che non vorrei trovarmi qui tra qualche anno a discutere con voi come un altro esempio di quello che poteva essere, quello che a vedere tanti rendering e tante discussioni su qualcosa che magari non avverrà. Non mi è ben chiaro che cosa di preciso si vuole dimostrare con questa missione. Sta di fatto che alcune delle tecnologie che verrebbero sviluppate per questa missione avrebbero una ricaduta per qualsiasi missione umana oltre l'orbita terrestre, di conseguenza non è completamente da buttare. NASA per questa missione, anche per cercare di ingraziarsi il voto del congresso americano, sta cercando di rivalutare sistema di procurement in questo momento di richieste di progetti preliminari per questa missione, con uno di quei modelli che si utilizzano adesso nell'ambito NASA di finanziare direttamente centri di ricerca o aziende con seed funding per sviluppare tecnologie e poi trasformare queste in una diretta offerta per la missione finale, per un prodotto utilizzabile nella missione finale. Se tutto va bene, da questa fase del progetto di cattura dell'asteroide, che adesso dovrebbe essere nominato ARRM, ARM, Asteroid Redirect Robotic Mission, potrebbe avere una ricaduta, che significa avere un sistema di propulsione solare elettrica, quindi a ioni, 20 volte più prestante di quelli attualmente in uso. Seguivo le discussioni con molto interesse su forumastronautico.it, una di quelle che non possiamo fare su Astronauticast, così, perché altrimenti, uno, siamo ignoranti, non le sappiamo affrontare, due, ci si addormenta completamente la platea, ma su Forum Astronautico invece sono perfettamente a casa. C'erano delle discussioni sulla tecnologia dei motori a ioni e su quelli che sono i numeri effettivi dei prototipi del Vasimir e di altri motori che hanno volato. Quindi non mi sembra che si parlasse di nulla che fosse nell'ambito di 20 volte più prestazionale. Speriamo che questi numeri siano veri. Si tratta anche di un sistema solare di generazione della potenza, perché ho appena sentito un'intervista all'autore di The Martian, in cui parlava del fatto che per funzionare il sistema di propulsione a ioni della nave di The Martian non si può prescindere dall'avere un reattore nucleare in orbita. In questo caso si tratta di una missione completamente diversa, però si parla di motori solari, e si parla ancora soltanto della parte robotica della missione. Quindi poter generare fino a 50 kW in orbita, che vabbè è il doppio di quanto attualmente genera un potente sistema di potenza per un satellite di telecomunicazioni, ed è meno della stazione spaziale. e diversi numeri. Diamo di nuovo un generico ripasso della missione. Si tratta di catturare roboticamente un pezzo di un asteroide. Si ha adesso un asteroide di riferimento utilizzato per i calcoli, non è probabilmente quello che verrà utilizzato. Trasportare un macigno di circa 20 tonnellate prelevato dall'asteroide in un'orbita più vicina a quella della Terra, e poi di effettuare una missione umana con Orion per esplorare e analizzare questo pezzo di asteroide con un equipaggio umano. NASA vorrebbe lanciare la parte robotica nel 2020 e poi la missione umana avverrebbe nel 2025. La Casa Bianca chiedono 220 milioni per l'anno fiscale 2016 per dare il kickstart di questo progetto. Si parla di spendere 1,25 miliardi di dollari per la sola parte robotica, al netto della realizzazione del vettore. Ovviamente tutto questo legato a doppio filo alle sorti di SLS. Un miliardo e un quarto di dollari è un numerino per una cosa del genere, se si confrontano i costi di missioni come Rosetta, come altre cose che sono attive adesso. Sono i numeri che viaggiano con qualche anno di anticipo, in questo caso però gli anni di anticipo sono un po' pochi, si parla del 2020, siamo nel 2015. Non lo so. Ogni tanto leggo il forum e vedo i commenti un po' disillusi dei nostri utenti, dico: ma perché la gente deve sempre parlare con questo tono disilluso? Ma poi effettivamente, andando a guardare i numeri, voi cosa ne pensate? C'è qualche speranza? A me sembra una cosa un po'...
Facciamo prima tirare una moneta per capire se possa essere realizzato un progetto del genere o no. Però la situazione in fondo non è molto diversa da quella che si aveva negli anni 60, un periodo ricchissimo di studi, di fattibilità, di possibili missioni, di idee che poi magari non sono state realizzate, ma hanno contribuito complessivamente al programma spaziale in generale. Quindi è ancora presto per dire quale sarà la sorte di questa nuova idea.
Spero soltanto che non sia alla fine un problema di pubbliche relazioni. Si promette sempre, ma poi non si delivera, e ci sono poi dei problemi a mantenere la credibilità. Alla fine chi dà i soldi è il Congresso, e il Congresso non dà i soldi sulla base del supporto popolare
ma non credo che sia un problema le promesse non mantenute, perché il pubblico in generale ha già difficoltà a capire quali sono le missioni che si fanno, figuriamoci le missioni programmate, previste. Quindi l'attenzione ridotta del pubblico forse può aiutare una situazione di questo tipo.
Si vive già nel presente, insomma... Il pubblico è imbarcato anche, diciamo, dalle notizie che non sono, diciamo, ufficiali da NASA su fantomatiche missioni, e allora dopo si inizia anche a confondere le cose, si perde un po' il filo.
Non ho capito, scusa.
Dico, col fatto anche che se si mette anche NASA con notizie, diciamo, ufficiali tra virgolette come questa, nel senso che si vuole andare avanti con gli studi di fattibilità di queste cose, se al pubblico generalista, oltre a queste notizie, il pubblico generalista di default è già imbarcato da le migliaia di altre possibili missioni umane nel futuro, insomma, diventa difficile anche per l'uomo della strada capire dove si andrà a parare finalmente, dove si andrà a parare nella realtà, e quindi è per quello che magari ci sono toni disillusi, perché alla fine non si fa niente.
No, ma ovviamente, vabbè, è tipico della stampa, chiamiamola pubblica opinione, includiamo anche forum astronautico e noi appassionati che ne discutiamo, è tipico affrontare questi studi di fattibilità con una un livello di aspettativa troppo elevato. Di fatto però è anche vero che spesso sono accompagnati da date, cioè non è soltanto una questione di contratti quadro in cui si ipotizza la collaborazione di NASA con diversi centri per la ricerca di nuove tecnologie al fine di realizzare questa missione. Si parla di orizzonti di 5 anni che non sono assolutamente compatibili con la realtà. Ma va bene, come al solito, stiamo a vedere, grazie anche a astronautinews.it, perché queste notizie non ci sarebbero se non sarebbero raccontate in italiano, quantomeno se non ci fosse astronautinews.it, che è il punto di riferimento per chi vuole notizie in italiano sullo spazio e su quello che gira intorno allo spazio o che gira nello spazio. E questo funziona soltanto perché ci sono i nostri articolisti, che sono sempre in cima alla lista dei nostri ringraziamenti, perché senza persone come Alberto Zampieron, il capitano degli articolisti, e altri come ho citato prima, Matteo Carpentieri, Paolo Actis, Valeria Pannenzini, una nuova arrivata, che ho sempre paura di leggere il nome sbagliato perché non sono abituato a ripeterlo. Insomma, senza di loro non ci sarebbero le notizie su Forum Astronauti, su Astronauti News, e anche le discussioni su forumastronautico.it magari avrebbero meno spunti di partenza. Quindi li ringraziamo tantissimo per il loro lavoro puramente volontario e disinteressato. Semplicemente lo fanno per l'amore nei confronti dello spazio, e lo fanno nell'ambito di ISA, che è la nostra associazione, che è il nostro modo di dire sì, ci piace lo spazio, anche se siamo disillusi e un po' stanchi a quest'ora, e quindi facciamo fatica ad avere parole incoraggianti su queste mirabolanti missioni che sono qui 5 anni a questa parte. E insomma, con ISA cerchiamo di comunicare a terze parti la nostra passione, e a fare in modo che il supporto della pubblica opinione non sarà soltanto una cosa neanche da prendere in considerazione, come dice Paolo, sotto certi punti di vista, ma invece parte integrante del futuro dell'esplorazione spaziale. Sentivo, giusto perché non ne ho parlato ancora oggi, della Planetary Society, qualche giorno fa la Planetary Society, che dicevano, si parla di a un certo punto fermare Opportunity, perché insomma continua a funzionare, ma non ci sono obiettivi scientifici a breve termine, e comincia a mancare il supporto dell'industria, anche il supporto delle risorse umane, e la Planetary Society dice, beh no, la missione non sarà cancellata fino a quando noi avremo qualcosa da dire. La Planetary Society ha i mezzi per mettere in movimento fondazioni e centri di ricerca per potenzialmente portare avanti l'esplorazione di Marte con mezzi indipendenti.
Opportunity.
Con Opportunity, sì. Noi ovviamente non abbiamo questo potere, cerchiamo di fare qualcosa nel nostro piccolo. Il nostro piccolo è cercare di fare conoscere a più persone possibili quello che succede nello spazio e intorno allo spazio. Quello che potete fare voi per aiutarci è aiutarci proprio in questa attività. Quindi esponendo accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, potremmo avere degli amici in più che condividono la nostra passione e ci aiutano a diventare sempre più grandi. Un giorno magari prenderemo anche noi il controllo di una missione marziana, o anche magari qualcosa di meno velleitario, qualcosa come ICE, no? Dell'estate scorsa, della primavera scorsa. Ok, non ci sperate, è una sparata. Come potete aiutarci, quindi, oltre a esporre i vostri amici alle nostre attività, potete diventare soci dell'associazione ISA. È facile, basta andare su isa.it e cliccare su associarsi a ISA. Ovviamente riceverete una tessera, una spilla, se è la vostra prima iscrizione, il vostro primo anno, e un modo per supportare quello che facciamo, per tenere in piedi la nostra infrastruttura tecnologica e per fare sì che tutto continui così com'è e possibilmente anche meglio. C'è anche la possibilità di fare una semplice donazione con i bottoncini gialli di PayPal, ad esempio su astronauticast.com. Andando su uno qualsiasi dei nostri siti, in cima c'è una barra che vi permette di vedere tutte le nostre attività, dall'associazione al lancio di palloni, che adesso è un po' di anni che è fermo, ma soprattutto Forum Astronautico e Astronauti News, le due punte di diamante. Non abbiamo fan mail, se non sbaglio, ma abbiamo da ringraziare un nuovo membro di ISA. Vediamo se riesco anche a trovare dove ho messo il foglio delle donazioni. Eccolo qua. Ringraziamo Stefano che si è associato a ISA e quindi riceverà la tessera al più presto. C'è una seria possibilità, Stefano, se ci senti, che verrai spostato alle spedizioni di gennaio, perché potresti essere uno degli ultimi. Smentitemi, associatevi a ISA. Stiamo cercando di riorganizzare, come dicevo la settimana scorsa, le spedizioni e i sistemi di gestione delle membership di ISA. Ho dimenticato qualcosa?
Direi di no, caro Mike.
E allora riprendo fiato e do la parola di nuovo a Paolo Amoroso per la più attesa e amata delle rubriche di Forum Astronautico, di Astronauticast, ovvero le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
L'Italia e la Svizzera sono vicine geograficamente, quindi sulla Terra, ma lo sono state anche nello spazio, e vedremo in che occasioni, raccontando la storia di Claude Nicollier, il primo e credo l'unico astronauta svizzero. Claude Nicollier è nato nel 1944 e ha avuto una carriera professionalmente molto ricca. È uno degli astronauti che secondo me si è occupato di una serie di discipline scientifiche e tecnologiche molto vaste, più della media degli astronauti che in genere hanno delle carriere piuttosto definite, magari in ambito militare o in ambito scientifico. Claude Nicollier iniziò studiando fisica, specializzandosi poi in astrofisica e svolgendo una serie di attività di ricerca in Svizzera, di ricerca astronomica presso l'osservatorio di Ginevra. Ma intraprese anche una carriera militare, diventando pilota militare, quindi iniziando a volare, e proseguendo con queste attività di volo, trasferendosi poi anche all'aviazione civile, quindi iscrivendosi a una scuola di pilotaggio civile per diventare poi un pilota civile della Swiss Air. E tra l'altro è stato un pilota civile anche uno dei nuovi astronauti europei, il francese Thomas Pesquet, dello stesso gruppo del 2009 degli astronauti dell'ESA, di cui fanno parte Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Dicevo che diventò Nicollier pilota civile e cominciò a occuparsi anche di astrofisica aviotrasportata, perché verso la fine degli anni 70, anzi nella seconda metà degli anni 70, iniziò anche a lavorare per l'Agenzia Spaziale Europea, occupandosi di astrofisica dell'infrarosso, cioè di telescopi che volano a bordo di aerei per poter compiere osservazioni al di sopra degli strati più densi e più assorbenti, soprattutto per l'infrarosso, dell'atmosfera terrestre. Nel 1978 Claude Nicollier entrò a far parte del primo gruppo di astronauti dell'ESA, cioè di astronauti selezionati per volare sotto le insegne dell'Agenzia Spaziale Europea. Iniziò a svolgere una serie di incarichi tecnici, come fanno tutti gli astronauti e come facevano soprattutto gli astronauti della NASA prima e poi gli astronauti anche non americani assegnati in addestramento alla NASA, come accadeva soprattutto per le prime classi di astronauti dell'ESA. Si occupò di vari incarichi tecnici che riguardavano le attività extraveicolari, le attività robotiche, per quello che all'epoca era il principale programma di missioni spaziali con equipaggio, il programma Shuttle, e si occupò anche dei sistemi di recupero del satellite al guinzaglio, cioè il satellite di progettazione italiana dell'Agenzia Spaziale Europea, che voleva collaudare la possibilità di produrre energia elettrica rilasciando da una missione Shuttle un satellite collegato con un cavo e sfruttando il movimento del sistema combinato Shuttle e satellite all'interno del campo magnetico terrestre per produrre energia elettrica. E la sua prima missione spaziale nel 1992, STS-46, una missione Shuttle, riguardò proprio il satellite al guinzaglio. In questa missione Nicolier volò con il nostro primo astronauta italiano, Franco Malerba, e già questo è un altro modo, oltre a quello di occuparsi del satellite Tethered, come si chiamava ufficialmente questo satellite, di legare la Svizzera all'Italia, come anticipavamo. Quindi volò insieme con Malerba per questa missione STS-46 in cui fu testato inizialmente il satellite, ma si ebbero dei problemi. La seconda missione di Nicolier avvenne l'anno successivo, nel 1996, la missione STS-61, che fu la prima missione di manutenzione del telescopio spaziale Hubble. Una missione particolarmente importante perché in quell'occasione venne installato il sistema COSTAR, cioè un sistema ottico di correzione di un errore di progettazione dello specchio del telescopio Hubble, che aveva prodotto immagini e dati di qualità notevolmente inferiore a quella prevista e che aveva potenzialmente il telescopio spaziale. Tornò nello spazio Nicolier per la terza volta nella missione STS-75 nel 1996, e qui un altro punto di incontro della Svizzera con l'Italia, perché su quella missione tornò a volare un'altra versione del satellite al guinzaglio, del satellite Tethered, e questa volta ci furono anche due astronauti italiani a bordo, una missione che ricorderanno in molti, a cui parteciparono Maurizio Cheli e Umberto Guidoni. E anche in questa occasione si ebbe soltanto un successo parziale per una serie di problemi tecnici del satellite al guinzaglio. Svizzera e Italia. Questo ci dà l'occasione, tra l'altro, per ricordare che l'Agenzia Spaziale Europea è un organismo indipendente dall'Unione Politica Europea. Cioè l'ESA è un'organizzazione internazionale che non comprende tutte e sole le nazioni che fanno parte dell'Unione Politica Europea, cioè quella che ha le istituzioni europee come il Parlamento e le altre che conosciamo e sentiamo, di cui sentiamo parlare nella politica di tutti i giorni. L'ESA è un organismo internazionale che raggruppa molte nazioni europee, tra cui la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Politica Europea. Mike sta mostrando in questo momento una scritta con dei diagrammi di Venn che mostrano l'intersezione tra l'Unione Politica Europea e le nazioni che costituiscono invece l'ESA.
Mi piace la fiducia che mi hai fornito, perché hai cominciato a dire che mostravo qualcosa prima di capire se era una cosa seria oppure no.
Beh, ma in ogni caso era una cosa che io dovevo ricordare, dovevo descrivere per dovere di cronaca, quindi questa volta è andata bene. Torniamo all'avventura spaziale, all'avventura di astronauta di Claude Nicolier, per parlare della sua ultima missione, della sua quarta e ultima missione spaziale, che avvenne nel 1999. Stiamo parlando di STS 103, un'altra missione del programma Shuttle, un'altra missione di manutenzione del telescopio spaziale Hubble. E in questa occasione Nicolier ebbe anche l'opportunità di fare una passeggiata spaziale per le attività di manutenzione del telescopio Hubble, durata ben 8 ore e 10 minuti, quindi anche una passeggiata piuttosto lunga. E questo è un record importante, perché Claude Nicolier diventò il primo e unico astronauta europeo ad aver fatto una passeggiata spaziale in una missione shuttle, cioè nel vano di carico di uno shuttle, compiendo un'uscita all'esterno di uno shuttle. E credo che sia stato anche l'unico astronauta non americano, questo non lo so, ma magari si potrà verificare, a fare una passeggiata spaziale per una missione di manutenzione del telescopio Hubble. Quindi ha contribuito a migliorare il funzionamento del telescopio Hubble, la vita operativa del telescopio Hubble, visto che lui stesso, come abbiamo ricordato, ha avuto una carriera professionale prima di diventare astronauta che ha riguardato proprio l'astrofisica e i telescopi non a terra. Un'ultima curiosità sulla carriera di astronauta di Claude Nicolier, che si è conclusa formalmente nel 2007 quando ha lasciato l'ESA, è ricordare che nelle sue 4 missioni shuttle Nicolier ha volato su 4 orbiter diversi, cioè 4 dei 5 space shuttle, dei 5 veicoli shuttle che hanno costituito la flotta delle navette spaziali della NASA. Cioè ha volato su tutti tranne lo sfortunato Challenger, che ormai era già stato distrutto nell'incidente nel 1986, quando Nicolier fece la sua prima missione nel 1992. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ti ringrazio Paolo per questo intervento, cioè personalmente non conoscevo la storia di questo astronauta. Quando sei partito col tuo intervento, astronauta svizzero, sì, avrà fatto così una missione di strafori, invece c'ha un curriculum veramente, veramente di tutto rispetto.
Sì, ha avuto una carriera scientifica, militare, ingegneristica, insomma... Un astronauta leonardesco, come si sarebbe detto nel Cinquecento, con molti interessi, molte attività.
Molto bene, grazie Paolo. Infatti avevo visto una missione nel 1999 di questo astronauta e ho pensato forse è uno di quelli che ha visitato la stazione spaziale prima dell'inizio missioni di lunga durata e della permanente occupazione della stazione spaziale. In realtà no, appunto era la missione di servicing dello shuttle, quindi niente stazione spaziale per la Svizzera, che però è uno dei membri che ovviamente partecipano alla stazione spaziale. C'è uno dei centri di ricerca europei con cui il centro di controllo di Columbus si interfaccia quasi tutti i giorni, è proprio in Svizzera. Era a Lucerna, se non sbaglio, adesso si sono trasferiti a Zurigo o viceversa, qualcosa di simile. Si tratta del centro di Biotech. Bene. Vediamo un po', giusto perché non la tiriamo quasi mai fuori dal cilindro, la rubrica Io Robot, direi di fare un piccolo aggiornamento, perché c'era un interessante articolo di Emily Lakdawalla su Planetary Society. Perché così oggi sono sintonizzato sulla Planetary Society, scusate ragazzi. Vediamo un po', di solito fa l'aggiornamento WhatsApp in the Solar System, e c'è la solita infografica con quello che succede di robotico nel sistema solare. Questa volta si è focalizzata sulle missioni europee. C'è qualche notizia per quanto riguarda Rosetta. Rosetta finirà la sua missione già finanziata a settembre del 2016 e a meno di estensioni della missione, quindi si raggiungerà la fine dell'attività nei pressi della cometa Churyumov-Gerasimenko, e la decisione è stata presa è annunciata su due diverse riviste scientifiche, di deorbitare la sonda ponendola in un'orbita sempre più, più bassa, un'orbita spirale, fino a andare a scontrarsi con la cometa. Il vantaggio di una fine missione di questo genere è che nei mesi precedenti alla fine si abbassa l'orbita al punto da poter avere un punto di vista diverso, ovviamente immagini a più alta risoluzione, o meglio, una risoluzione di a parità di risoluzione si avranno più dettagli della superficie, e ovviamente si potranno scoprire magari dei dettagli che non erano visibili dalla altitudine nominale. Si vedrà anche la cosa necessaria, anche perché non sarà possibile probabilmente sopravvivere a un allontanamento della sonda, ovviamente insieme alla cometa, al Sole, che dovrebbe andare in una sorta di ibernazione come quella che ha avuto durante la fase di crociera, prima di potersi accendere di nuovo quando la cometa si riavvicinerà al Sole nei prossimi anni. Si è trattato comunque, e si tratterà ancora nel prossimo anno ancora di attività, di una missione senza precedenti, e quindi si segue l'andamento dell'outgassing della cometa durante la sua fase di avvicinamento e di attraversamento del perieglio. Si tratta di qualcosa di simile a questa orbita spirale che termina con lo scontro con la cometa, a quello che ha fatto la sonda Eros, che ha terminato la sua missione con una...
La sonda NIR
scusami, sull'asteroide Eros, che ha terminato la sua missione con... atterrando in maniera pseudo controllata sulla superficie. Questi sono gli ultimi scatti di quella missione, che hanno appunto una risoluzione di pochi centimetri per pixel, vedete la scala, 5 metri.
E tra l'altro NIR continuò a trasmettere dati dalla superficie dopo aver effettuato questo atterraggio morbido.
Sì, infatti, essendo un atterraggio, non è un mezzo destinato ad atterrare, quindi non è possibile pianificarlo nei dettagli, però se l'orientamento dell'antenna lo permette, o se l'antenna a basso guadagno e la particolare condizione orbitale tra la cometa e Terra lo permette, è possibile magari continuare ad avere dati anche per qualche ora o giorno dopo la fine dell'orbita. Però questo ovviamente non è dato saperlo, e lo potremo vedere soltanto avvicinandoci e arrivando al momento fatidico. Intanto però Rosetta continua a monitorare la cometa, e la missione va avanti. Non si parla soltanto di qualcosa che succederà tra quasi un anno. Mars Express, un'altra missione attiva dell'Agenzia Spaziale Europea nel Sistema Solare, continua la sua missione. Come dice Emily Lakdawalla, una sonda di 12 anni, se non ci sono notizie, è una buona notizia. Continua il suo lavoro di osservazione del pianeta Marte. Penso che abbia anche un ruolo di ponte di comunicazione per le sonde americane, magari non utilizzato di routine, ma in alcuni casi credo che sia possibile utilizzarlo per fare da ponte di collegamento tra il rover Curiosity o Opportunity e Terra. Quindi abbiamo una presenza intorno a Marte, e questa è un'immagine di qualche settimana fa, una parte di rotazione di Marte da un punto di vista in cui Marte è una piccola falce. E poi ci sono due notizie legate a ExoMars. La prima missione di ExoMars, di cui parlava Paolo la puntata scorsa o due puntate fa, quella con il Tracegas Orbiter e il primo lander Schiaparelli, è stata posticipata di 2 mesi perché c'è un problema a alcuni sensori del sistema di ingresso, di discesa e atterraggio di Schiaparelli, che richiederanno di posticipare la missione di 2 mesi. Si parla di un lancio nel marzo del 2016, se non sbaglio, quindi se l'impatto è già prevedibile di 2 mesi, significa che sono abbastanza tese le fasi di preparazione, sperando che vada tutto bene, è importante che Schiaparelli riesca ad atterrare e a operare sulla superficie, perché molte delle tecnologie e delle procedure per Schiaparelli varranno come validazione per l'atterraggio del rover di ExoMars dopo qualche anno. È stato deciso, l'aveva detto Paolo la settimana scorsa, il luogo di atterraggio di ExoMars, che è Oxyaplanum. Lo vedete qua su questa mappa, e ho notato che, siccome non ho parlato abbastanza di The Martian, ho notato che probabilmente Mark Watney potrebbe andare a recuperare ExoMars invece di Pathfinder. Potrebbe essere un pochino più vicino rispetto a Pathfinder, alla zona di atterraggio di Ares 3. Ma vabbè, non mischiamo la fantascienza con la scienza, e proseguiamo con le rubriche dedicate ai link della settimana prima di chiudere questa puntata di Astronauticast. Cosa abbiamo? Una decade sulla stazione spaziale?
Sì, abbiamo parlato prima dell'anniversario dei 15 anni di presenza permanente di astronauti sulla stazione spaziale, e il sito Collect Space dedica una galleria fotografica di questi anni, che si concentra su alcuni aspetti della vita di bordo, come le tradizioni, i momenti di svago, le curiosità, le decorazioni, i piccoli oggetti strani, e in un certo senso parla anche degli easter eggs della stazione spaziale. Sapete che gli easter eggs sono quelle funzionalità nascoste del software che si attivano con delle sequenze strane di comandi. Ebbene, in questi anni di permanenza di astronauti sulla stazione spaziale, gli astronauti hanno lasciato, per ragioni delle attività di bordo o così anche per fare degli scherzi o per creare delle tradizioni, dei piccoli oggetti li hanno nascosti o lasciati per ragioni di servizio in alcuni punti della stazione, e negli anni successivi astronauti di missioni che arrivano dopo li ritrovano, li riscoprono e così rivivono queste tradizioni. Tra le tradizioni ricordate da queste foto c'è per esempio il diario di bordo scritto a mano, un registro che ricorda il diario di bordo delle navi che navigano sulla Terra, oppure la campana che annunciava l'arrivo, l'attracco degli equipaggi shuttle. Tra queste foto curiose c'è anche quella di un pupazzetto lasciato sulla stazione spaziale che ricorda il robot Gort di un film della fantascienza classico, che nell'edizione italiana è stato intitolato Ultimatum alla Terra, sarebbe The Day the Earth Stood Still. Insomma, tutta una serie di tradizioni in queste foto della galleria fotografica di Collect Space che vi invitiamo a guardare.
Ad esempio, non sapevo dello ship's log, che guardavo le immagini di questo ship's log.
Il diario di bordo.
Sì, non ne avevo mai sentito parlare.
Sì, proprio un quaderno, un libro relegato, un libro con delle pagine relegate che i comandanti della stazione spaziale hanno, su cui fanno le annotazioni a penna.
Oh, ok. Bello, bello, bello. Grazie del link, Paolo. E poi cosa abbiamo? L'altro invece proposto da Ricky, una infografica su...
È una raccolta di immagini per modo di dire, perché diciamo nella stessa tavola sono disegnati più di 500 esopianeti, sono anche ordinati in modo che sull'asse X c'è la temperatura, sull'asse Y c'è la densità. Chiaramente la rappresentazione di questi esopianeti è una rappresentazione artistica basata sui dati che abbiamo, quindi anche lo stesso raggio col quale sono disegnati ha un certo margine di errore, però è molto interessante perché sono tantissimi, sono messi sulla stessa pagina. E se vogliamo così aprire una parentesi sugli esopianeti, c'è da dire che la scoperta di questi oggetti ha avuto veramente un incremento esponenziale solo negli ultimi anni, grazie anche soprattutto al telescopio spaziale Kepler e diciamo al miglioramento della tecnica della ricerca di esopianeti tramite l'occultamento della stella del sistema a cui appartengono. Abbiamo strumenti talmente sensibili da rilevare queste piccole variazioni di luminosità della stella del sistema, che sta ad indicare che in quel momento sta transitando sopra un pianeta dello stesso sistema, e questa tecnica è quella che ha avuto veramente un boom negli ultimi anni, e tra tutti gli esopianeti che si scoprono, tipo il 90% sono stati scoperti tramite questa
tecnica. Chiedo come si possano intuire gli anelli. Ci sono alcuni pianeti che hanno gli anelli.
Credo che sia una rappresentazione di fantasia, perché non ho mai sentito parlare di esopianeti con indizi
di
anelli.
Ma chissà come mai...
Forse mi sbaglio, ma non ne ho mai sentito
parlare. Chissà come mai alcuni, e solo alcuni, ma magari... ok, se non state guardando la versione video, per quanto appunto si tratti di soltanto delle rappresentazioni artistiche, immaginatevi, diciamo, delle immagini di Giove e di Saturno con i filtri di Instagram. Mettiamola così.
Tutte ravvicinate di dimensioni diverse nella stessa pagina. Oppure, esatto, se zoomiamo qua invece abbiamo, non so, tipo... Cos'era? Tipo...
Le immagini radar di Venere.
Esatto, o Venere sempre con degli altri filtri di Instagram.
Quello che mi spaventa sono questi mostri qua che sono giganti. Le dimensioni sono, per quanto approssimate, sono corrette, no? Quindi ci sono questi giganti, sono grossi quanto Giove, anzi più di Giove, ma hanno una densità... importantissima. Sono, vediamo un po', la Terra se ne sta da queste parti, quindi più densi della Terra, può essere. Questi sono tutti quelli, le super Terre, diciamo, con la Terra, quindi queste sono quelle che chiamano,
sì,
super.
Lo zoo esoplanetario è piuttosto vario.
questi sono dei giganteschi. Wow, bello bello, grazie Ricky. Magari se dopo mi leggo questa parte info della grafica e
la didascalia.
E magari rispondo anche alle domande.
No, una corposa didascalia, in effetti.
Magari riesco anche a rispondere alle domande che mi sono appena sorte. Bene, grazie, grazie. Quindi direi che questo... Ups! Potenza, scusate. Questo va a chiudere la nostra scaletta anche per questa sera, episodio 4 della stagione 9. È stato un piacere avervi come pubblico, per chi ci ascolta, e vale sia per chi ci ascolta in diretta, sia per chi ci ascolterà durante la settimana, magari guidando o lavorando o correndo o facendo le pulizie di casa, altro ottimo utilizzo del podcasting. E quindi l'appuntamento diventa per la settimana prossima, 12 di novembre. Tenete d'occhio comunque la pagina astronauticast.com/live o la pagina Facebook facebook.com/astronauticast e forumastronautico.it, che però sono sicuro che Paolo ci ricorderà verso la fine. Da parte mia e dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera è tutto da... non mi ricordo l'ordine dell'inizio, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino alla prossima settimana potete seguire e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Modena.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Arrial.
Appuntamento al 12 di novembre. Fino ad allora, ad Astra.